Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.30 fino alle notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo che ci potete scrivere in diretta il solito numero con un sms oppure con Telegram 331-62-14013. A diretta @popolarenetwork.it per una mail sempre durante questa puntata in diretta, e poi potete scriverci invece con più calma alla mail cult@radiopopolare.it oppure sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi ricordo che ci ritroverete in podcast con gli argomenti di cui abbiamo parlato in tutte le puntate, alla fine di questa puntata anche ovviamente, sul sito e sulla app di Radio Popolare. Quest'oggi, martedì 18 gennaio, vi parliamo di una proposta immersiva di realtà virtuale che si svolge nel cimitero di San Pietro in Vincoli a Torino. È un progetto che si chiama La Stanza e narra una serie di storie al femminile significative soprattutto per la nostra contemporaneità. Ce ne parla una delle curatrici, Ermanna Montanari, e continuiamo insomma su un tema che ci porta sui binari della analisi, a volte anche dell'autoanalisi, al femminile, perché Ermanna Montanari, dicevo, del Teatro delle Albe sarà da stasera ospite al Elfo Puccini di Milano con Madre, una delle nuove produzioni delle Albe. Parliamo poi con gli amici dei Du per Du, il duo composto da Marta Marangoni e Fabio Wolf, che per il giorno della memoria che si avvicina, e piano piano cominceremo a raccontarvi di iniziative, progetti, libri e appuntamenti, hanno un loro specifico progetto di cui ci parleranno fra breve. Prima però vi raccontiamo di una serie prodotta da Netflix, si intitola Incastrati. I protagonisti sono Ficarra e Picone, personaggi di televisiva e cinematografica popolarità. L'intervista è di Barbara Sorrentini, sentiamo.
Carre Valentino Picone, benvenuti a Radio Popolare.
Ciao a tutti.
Ciao.
Come state?
Ah, c'è pure Picone, quindi veramente.
Ci siete tutte e due al telefono, nonostante la mia voce che se ne sta andando, ma spero di reggere fino alla fine dell'intervista. Voi state bene?
Bene, benissimo, noi stiamo benissimo.
Beh, anche perché comunque sia la vostra serie TV Incastrati su Netflix è veramente ai primi posti della classifica delle serie più viste. Come vi fa sentire questa cosa?
Era una cosa che ci fa molto piacere, diciamo che era una cosa che speravamo che succedesse. Il fatto che ci sia stato un ottimo riscontro da parte della gente, siamo veramente felici di questo risultato.
No, immagino, ovviamente la domanda era retorica, però insomma fa piacere sentirvelo dire, anche perché immagino che, essendo la vostra prima serie, voi arrivate, vabbè, teatro, cinema, naturalmente i vostri film hanno sempre avuto un moltissimo successo. Ricordiamo che anche avevate avuto un successo pazzesco con Il Primo Natale, che tutti si chiedevano ma com'è possibile, perché comunque è stato un fenomeno, mi ricordo, quando ancora non c'era la pandemia.
Quando non c'era la pandemia.
Altri tempi, quando al cinema si andava. Che cosa vi ha spinto a fare una serie TV, prima di entrare un po' nel merito senza spoilerare troppo, ovviamente?
Ma guarda, innanzitutto è la curiosità. A noi piace veramente moltissimo, come dire, trovare nuovi stimoli, avere come dire, anche sfide nuove, diverse. Quando Netflix ci ha proposto di, come dire, di fare una serie televisiva, l'abbiamo acchiappata al volo. Poi è arrivata la pandemia e diciamo in un certo qual senso le due cose si sono sposate, visto che insomma in quel frangente i cinema erano in estrema difficoltà, quindi però fondamentalmente, come dire, è stato questo, la voglia di misurarsi con una cosa che non avevamo mai fatto. A noi ci piace cambiare, l'abbiamo fatto per esempio quando anche ci hanno domandato di andare a fare Le rane di Aristofane, lì prima al Teatro Greco a Siracusa e poi anche in una tournée in tutti i teatri al chiuso d'Italia. Abbiamo subito detto sì, anche se è una cosa, come dire, una sfida lontana da noi, però bella. Quindi misurarsi con cose diverse e nuove ci affascina.
Partiamo dalla sceneggiatura. Stiamo parlando di una storia che coinvolge anche la mafia locale, e spesso succede nel vostro cinema, spesso succede al cinema, e per fortuna è un tema su cui i riflettori restano sempre accesi. Chiaramente voi lo fate con molta ironia. La scrittura, ecco, come vi siete, cioè l'avete scritta insieme?
Ma intanto insieme a noi hanno scritto anche Fabrizio Testini, e poi ci sono Maddalena Davagli e Leonardo Fasoli. Con loro ci siamo avventurati in una forma di scrittura che noi non avevamo mai frequentato, perché le serie TV hanno un ritmo, una metrica interna diversa da quella che può essere un film. Quando poco fa Salvo diceva che ci piacciono le cose nuove, ci piace anche scrivere diversamente, perché un conto appunto scrivere per la televisione, per il teatro, è un conto è scrivere una serie, un conto è scrivere un film. Per cui la scrittura è stata molto divertente, ci siamo catapultati dentro quelli che sono i colpi di scena di cui le serie fanno, sono popolate da colpi di scena continuamente. E poi la cosa divertente era che noi all'interno di questa serie TV parlavamo delle serie TV, perché Ficarra è un appassionatissimo di serie TV e quindi è stato un modo anche per ironizzare sulle serie TV stesse.
Sì, infatti c'è anche questo gioco continuo per cui c'è la fonte di ispirazione è una serie TV che sta guardando appunto Salvo. Voi le guardate le serie TV? Che siete frequentatori di serie TV?
Sì, certo, sì. Assolutamente. Curiosissimi.
Che cosa vi piace di più così?
No, guarda, io spazio... allora, intanto sono uno che non si spaventa quando ci sono 8-10 stagioni, riesco a recuperare tranquillamente. E poi veramente guardo di tutto, guardo dalle serie storiche alle serie crime, tutto quanto. Cioè non ho un genere in particolare che mi affascina.
Torniamo a Incastrati. Che chiaramente poi il titolo si dipana durante tutta la serie. Io ve lo dico, l'ho guardata in una sera notte, tutta.
Sì.
Perché ho detto, vabbè, vediamo, insomma, sto fenomeno, vediamo cos'è. No, poi ero curiosa naturalmente perché mi fate ridere, però continuavo ad andare, non riuscivo a fermarmi. Per cui, anzi, ci sarà una seconda stagione?
Certo, speriamo di sì, ma no, crediamo assolutamente di sì.
Ok, va bene, già questa è una bella notizia. E avete girato quando? In Sicilia, direi, se non avete copiato o ricostruito. Bene. Se volete raccontarci qualcosa anche proprio delle riprese, come è andata, se avete seguito tutto l'ordine, insomma un po' di retroscena delle riprese di Incastrati.
Ma guarda, innanzitutto è stato bello, diciamo, girare in Sicilia, andare anche per noi a riscoprire dei posti, come dire, molto molto belli. Abbiamo girato a Sciacca, a Scopello, insomma, nelle campagne poi di Contessa Entellina, di Carini, di Capaci, di Piana degli Albanesi, insomma tante campagne bellissime, anche paesaggi marini stupendi, gli interni a Palermo. È stata una bella faticata, però sicuramente un modo anche per andare a scoprire pure noi dei posti meravigliosi della Sicilia, ecco. Questo insomma.
E rispetto all'ordine, questa è una cosa che un po' incuriosisce tutti.
In che senso? Cosa intendi tu?
L'ordine degli episodi, cioè così anche per raccontare un po' come funziona, perché credo che sia una curiosità per chi guarda.
In realtà quando si affronta, almeno nel nostro caso, si è affrontata produttivamente insieme, cioè i 6 episodi come se fossero un'unica storia, che poi tu che l'hai visto, è un'unica storia, una storia che percorre orizzontalmente, no? Per cui dal punto di vista produttivo si affrontava ogni giorno una scena che un giorno poteva fare parte di un episodio, il giorno successivo poteva essere un episodio precedente o successivo, come si fa nei film, insomma, normalmente. Non abbiamo affrontato episodio per episodio perché sarebbe stato anche impossibile farlo, ecco.
La fotografia è di Daniele Cipri. E poi volevo
il maestro Cipri.
E poi il cast, anche il cast è molto siciliano, naturalmente, come lo avete scelto?
Guarda, noi conosciamo benissimo, come dire, tutti gli attori siciliani, siamo anche molto, come dire, tifosi, li viviamo anche da tifosi, per cui vediamo le loro cose, li vediamo a teatro, eccetera, eccetera, e quindi, come dire, ci viene anche facile nel momento in cui pensiamo a un personaggio, dopo aver scritto, immaginarci un volto piuttosto che un altro. E poi su alcuni, per esempio in particolare Tony Sperandeo, proprio il personaggio è nato su di lui, è un attore che ci piace particolarmente, l'abbiamo già utilizzato nel 7 e l'8, l'abbiamo utilizzato nell'Ora Legale, e ogni volta ci piace metterlo in grande difficoltà perché Tony è veramente un attore straordinario che tutti conoscono per le sue parti drammatiche, ma che ha anche, diciamo, una vena comica. Lui nasce a Palermo come cabarettista, come comico, e quindi insomma ha dei tempi comici straordinari. Poi insomma c'è Sergio Friscia, tutti conosciamo, Anna Favella, Marianna De Martino, Domenico Centamore, che è un altro attore che noi amiamo, abbiamo già utilizzato nella Matassa, l'abbiamo utilizzato tra l'altro nella Matassa in un ruolo comico quando tutti gli facevano fare ruoli drammatici. Allora, lì noi ci siamo innamorati di lui e ce lo siamo immaginati in un ruolo comico come stavolta. Devo dire che è sempre bello lavorare pure con Domenico. Quindi insomma Mary Cipolla, insomma ci sono tanti tanti attori siciliani, ecco.
Prima di salutarci, ognuno di voi, vi chiedo un motivo in poche parole, in pochi secondi, perché vedere Incastrati?
Ma perché noi ci siamo divertiti a fare una cosa nuova, e se vogliono vederci in una cosa nuova pur rimanendo sempre noi stessi, quello è un ottimo motivo per valutare, ecco.
Ma diciamo che in ogni caso sappiamo i vostri indirizzi, quindi se non ve lo vedete vi veniamo a prendere a casa. La minaccia funziona sempre, ecco.
E lo vediamo bene anche nel film, cioè nella serie.
Sì, già.
Grazie Salvatore Ficarra, Valentino
Grazie
Picone, Incastrati su Netflix, la serie che sta trionfando in queste feste natalizie ormai finite. Ciao.
Grazie a voi, ciao ciao. Ciao.
I heard a dream.
Artista della settimana Radio Popolare, Head Dream, il brano che abbiamo appena ascoltato. Come promesso, ritroviamo due amici, i Du Perdu, parliamo del giorno della memoria, il prossimo 27 di gennaio, ma in realtà, come sapete, nei giorni precedenti e successivi molte sono le iniziative che lo riguardano, ne parlano, lo interpretano. Vale anche per un progetto dei Du Perdu che adesso Marta Marangoni, in loro rappresentanza, ci racconta. Buongiorno Marta, bentornata e buon anno.
Buongiorno Ira e buon anno a tutti voi. Ciao, ciao.
Andiamo avanti tutto gennaio a dirci buon anno perché tutto sommato una volta tanto è un augurio non formale, ma assolutamente molto sentito. Ecco, per cui giustamente...
Ma io sto ancora evadendo i messaggi degli auguri anche di Natale, quindi insomma ecco. Mi prendo il tempo di gennaio per fare le telefonate diritto.
Va bene. Allora, il progetto dei Du Perdu per il giorno e la settimana della memoria.
Si chiama Mumemi, Music and Memories of Milan, così è comprensibile a tutti e tutte, naturalmente è un progetto in collaborazione con il Comune di Milano, quindi con il sostegno del Comune di Milano abbiamo risposto appunto all'appello del Comune di creare, interpretare insomma, percorsi sul tema della memoria e l'avevamo già fatto l'anno scorso, ne avevamo parlato anche con te. Si tratta di un tour virtuale, cioè sono delle tappe che noi abbiamo individuato nella città di Milano, piena di monumenti, di luoghi significativi per la memoria e ne abbiamo individuate alcune. L'anno scorso ci eravamo concentrati sul centro, quindi la Loggia dei Mercanti, il Piccolo Teatro. Quest'anno abbiamo voluto parlare, come insomma sono i nostri luoghi del cuore, quelli della periferia, partendo proprio dal quartiere di Niguarda, quindi il grande murales che si vede arrivando nella nostra Niguarda, nel nostro quartiere, che è dedicato alla partigiana Lia e a tutti i resistenti e le resistenti che hanno combattuto per la nostra libertà, e poi la scuola di Gorla, quindi nel quartiere Gorla, devastata da un bombardamento nel 1944, da un errore americano per cui persero la vita 184 bambini, e il memoriale della resistenza del Parco Nord, le lapidi sempre di di Niguarda, nonché con anche l'aiuto di Alessandro Milan e Leonardo Manera, il monumento ai martiri di Piazzale Loreto e Rifugio Antieri 87, che ho visitato io personalmente per la prima volta. È un luogo veramente preziosissimo. Grazie all'impegno della preside della scuola di Viale Bodio è stato reso accessibile al pubblico. Quindi questo è un viaggio che facciamo noi alla scoperta di luoghi conosciuti da noi o meno, ma a cui invitiamo anche tutti a percorrere virtualmente. C'è questa piattaforma che si chiama Easy Travel, che è di semplice fruizione, si tratta semplicemente di una mappa Google, dovete immaginarvela, sopra la quale ci sono dei pallini che sono collegati a un video. Noi appunto abbiamo attraversato questi luoghi e ne abbiamo ricavato poi un video sonoro musicale con per ogni luogo c'è una canzone fatta apposta, naturalmente dedicata al luogo, e ci sono degli incontri speciali che noi abbiamo fatto, infatti che ci hanno dato, ovviamente ci hanno arricchito con dei pensieri, perché questo, l'idea di celebrare la giornata della memoria è anche un po' far affiorare sempre nuovi modi di vedere anche questo capitolo della nostra storia, e di appunto, non data la situazione di ingiustizia sociale, di violenza che inasprita dalla pandemia, pensiamo che sia ancora più importante poi battere sul restiamo umani, come dice Arianna Scommegna alla fine del suo contributo, che ringrazio. Oppure abbiamo fatto emergere di nuovo Valota, che ci ha lasciato recentemente, è uno dei testimoni principali dello spettacolo Matilde per San Vittore di Renato Sarti, e Renato l'ha definito poeticamente così: una barchetta nel mare in tempesta dell'oblio. Cioè, senza la testimonianza di Valota non avremmo saputo, tantissime famiglie non avrebbero potuto sapere qual è stato poi il tragico destino dei loro cari, e grazie alla ricostruzione meticolosa di questo valente partigiano abbiamo adesso comunque una memoria. Quindi la memoria è importantissima. Anche Francesca Sangalli dice la memoria, il contrario della memoria è l'oblio. Ringrazio infatti anche Francesca e gli attori anche della nostra compagnia, Andrea Ietti, Giuliano Comin, Alice Bossi, che hanno partecipato alla nostra richiesta, nonché tantissimi cittadini e cittadine attrici con i quali noi lavoriamo nel laboratorio di quartiere, che come sempre ci hanno dato il loro contributo. Quindi diciamo che è stato un viaggio, e lo è ancora adesso, perché poi la piattaforma sarà fruibile dal 27 gennaio, molto emozionante e profondo.
Ecco, ricordiamo allora agli ascoltatori come possono fruirne.
Sui nostri social, e ci sarà anche una piattaforma dedicata a Milano Memoria del Comune di Milano, sarà possibile cliccare il link che vi farà accedere a questa piattaforma sulla quale ci sono i famosi pallini che potrete cliccare. Del Comune di Milano voglio ringraziare anche Diana De Marchi, e che sempre insomma ci dà il suo contributo, il suo supporto per questo tipo di iniziative. E sicuramente sarà interessante anche avere i vostri commenti su come potete viverlo. Potete anche andare sul luogo stesso e ascoltare solo l'audio, oppure da casa, ripeto, guardare il video. Sono insomma le nuove tecnologie a cui ci siamo anche un po' affezionati, devo dire, abbiamo iniziato a studiarle in tempi Covid, e adesso però sfruttiamo insomma tutte le potenzialità, perché così può essere un percorso veramente disponibile e fruibile da tutti. E oppure potete ascoltare anche semplicemente le nostre canzoni, che sono una sintesi massima di quello che noi abbiamo vissuto, delle emozioni che ci ha dato quel luogo, e qualche spunto insomma di storia, emozioni, testimonianze, ecco.
Bene, ricordiamo allora il titolo del progetto.
Il progetto si chiama Mumemi, Music and Memories of Milan.
Ecco, avevo paura di sbagliarlo per quello che è stato di ripetere, perché avevo paura di sbagliare
canzoni
la
canzoni per non dimenticare. Abbiamo anche naturalmente il patrocinio del Municipio 9, insomma siamo veramente felici di dirvi di questa partecipazione molto intensa e forte, insomma di tutte le persone, le istituzioni con cui collaboriamo, siamo proprio contenti. Quindi vedrete più Verdù, ma tantissimi altri volti, anche i testimoni di Gorla, l'associazione Piccoli Martiri di Gorla, che si occupa della cura del monumento. Insomma, potrei parlarne ancora tanto, comunque scriveteci.
Potremmo parlarne certamente ancora tanto, ma intanto possiamo già cominciare ad ascoltare alcuni di questi contributi. Lo facciamo subito. Hai parlato di Gorla e ascoltiamo proprio la vostra canzone dedicata ai martiri di Gorla.
Grazie.
Grazie Marta Marangoni, Du Perdu, il maestro Wolf e il loro progetto dedicato quest'anno al giorno della memoria, alla memoria. A risentirci, ciao.
Grazie, un affettuoso saluto, ciao ciao.
La canzone fatta apposta per Gorla. 20 ottobre 1944.
Volano in cielo gli aquiloni, sono confetti e sembran buoni, ci mandan tutti per le scale, andiamo giù, qualcuno sale.
E mentre corre verso casa, tutto diventa una discesa, laggiù nel baratro sceno, sprofonda lì tutto l'umano.
E son macerie, grida e pianti di 184 bimbi, svanisce in un'esplosione un'intera generazione.
Era una scuola in tempi antichi,
i banchi ben allineati,
ora il ricordo dell'orrore
di quella bomba, il gran fragore.
Per una tal devastazione non c'è bandiera, non c'è nome, o forse un nome ma che a terra
scandalo abietto della guerra, scandalo abietto della guerra.
I Du Perdu per il percorso della memoria, sui loro social trovate poi tutti i dettagli di questo progetto di cui abbiamo appena parlato. Adesso un breve stacco pubblicitario, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult e altri ospiti.
Thank you.
Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Da quest'oggi fino al 23 gennaio in sala Fassbinder arriva a Milano al Teatro Elfo Puccini Madre, il poemetto scenico di Marco Martinelli, di cui vi avevamo già segnalato in passato sia il debutto che poi le varie tappe. Ermanna Montanari in scena con Stefano Ricci e Daniele Roccato per questo lavoro, che sarà anche occasione nei prossimi giorni, lo ricorderemo alla fine della nostra conversazione con Ermanna Montanari, che tra breve saluteremo, sarà occasione di due appuntamenti dedicati soprattutto al teatro, del Teatro delle Albe, ai film di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. Lo ricorderemo, dicevo, alla fine della nostra prossima conversazione. Parliamo invece adesso di Madri, che ci parla di una madre contadina. Una madre contadina caduta in un pozzo, è evidentemente un punto di partenza che ha molto di arcaico, di naturalistico, ma anche molto, molto di simbolico. Il resto ce lo racconta e ne parliamo appunto con Ermanna Montanari. Qui diamo il bentornato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per avermi chiamata.
Allora, grazie intanto per essere finalmente a Milano con Madre, perché insomma con il periodo che abbiamo passato ci sono stati tanti stop and go per tutti gli artisti, e quindi siamo contenti che all'Elfo finalmente arrivi questo lavoro che ha suscitato fin da subito, come sempre, come tutti i vostri lavori, grandissimo interesse. Allora, parliamo di questa madre, raccontiamola un pochino.
Sì, allora questo poemetto, perché nasce così, appena c'è stato il primo lockdown, quindi nel febbraio del 2020, e io e Stefano Ricci e Daniele Roccato avevamo deciso di fare una residenza tra noi, e eravamo partiti da un testo di Heiner Müller, sì. Un sogno che Heiner Müller aveva scritto prima di morire. Poi ci siamo accorti che non era giusto, perché in un qualche modo era troppo attaccato a quello che già stavamo vivendo, aveva quell'oscurità, quell'opacità, quel nero di cui non avevamo bisogno. Volevamo qualche cosa che aprisse a una fiammella di speranza, al che abbiamo chiesto a Marco di scrivere per noi un poemetto, e io gli ho dato un'indicazione per un dialogo. E Marco dice: va bene, farò un dialogo su questa nostra terra, su questa nostra terra violata, mettendo una madre e un figlio contadini, nel senso che il poemetto è scritto in una, con una lamentazione dialettale, e anche in parte in dialetto, come appunto una lingua, no, sconosciuta, una lingua in fondo al pozzo, una lingua di poesia. E questa madre cade dentro al pozzo, cade, punto di domanda, è stata gettata dal figlio, punto di domanda, si è buttata lei perché non ne può più, non lo sappiamo. La madre vive in fondo a questo pozzo con una bisciolina, e lei la descrive con gli occhi di rubino e con una collanina di perle al collo che luccicano. E chiede al figlio, arrabbiato con lei, fa un'invettiva lunghissima contro di lei, che è vecchia, che ha la schiena rotta, che deve stare in casa, e se ne esce, allora cade nei pozzi perché non vede niente, e per salvarla adesso gli tocca andare poi a cercare aiuto, prendere dei trattori, delle gru, insomma si nasconde dietro a una tecnologia violenta.
Eh sì.
E lei chiede a lui: ma vieni giù te, proprio lo dico così con una cadenza romagnola, ma vieni giù te a salvare la tua mamma, ma vieni giù te e sporcati le mani, vieni giù in questo fango e prova a tirarmi su. Questo è, quindi, come dire, ci vuole niente a porgere le mani, a tendere le mani, che noi invece tratteniamo.
E soprattutto ci serviamo, no, davvero tanto di intermediari, no? Di intermediari,
sì,
di tecnologia, di intermediari anche esistenziali, mi verrebbe da dire, non soltanto tecnici, per allontanare il contatto. Questo lo facevamo un po' anche prima, no? Semplicemente.
Certo, prima
che fosse obbligatorio. È certamente una riflessione preziosa che viene sviluppata, Ermanna, ovviamente dalla tua voce straordinaria, dalla tua interpretazione, insomma, di Ermanna Montanari ce n'è una sola, e quindi non mi dilungo, ma il lavoro che avete fatto invece con le immagini di Stefano Ricci e con invece la musica, il contrabbasso di Daniele Roccato sono un tutt'uno, un flusso con tutto quello che succede e che tu agisci, no?
Sì, noi abbiamo tentato, poi insomma lo vedranno, lo diranno gli spettatori, chi verrà a teatro, abbiamo tentato un'alchimia con questi tre linguaggi. Daniele ha proprio composto insieme con la mia voce, insomma, no? la musica, i suoni di Madre, e abbiamo lavorato in sintonia su questo. Io sono sia il figlio sia la madre, poi il figlio si traveste da madre e la madre che si traveste da figlio, sono un'unica persona. Tutto è un punto di domanda, come questo tempo, no? Come tutto il tempo è sempre un punto di domanda, ma questo tempo ancora di più, diciamo che ha acuito, no? E questo nostro stare al mondo, anche in una condizione, no? di questo attraversamento che ci è dato vivere, insomma, in questo periodo, e probabilmente, insomma, durerà ancora un po'. E Stefano Ricci, a un certo punto, siccome il pozzo, diciamo, è una figura moltiplicata in scena, ci sono tanti pozzi, tante sfere che sono pianeti, sono cerchi, sono specchi, perché c'è anche una fiaba orientale all'interno sul re degli specchi, che racconta la madre, e Stefano ha deciso di usare per la prima volta i gessetti bianchi,
sì.
Sono proprio del gesso su dei fogli tondi neri, e quindi è, diciamo, tutto il lavoro un bianco e nero, perché emerge da un buio con questa così possibilità di una fiammella, insomma questa fiammella è in fondo a un pozzo, e il pozzo non è solo, cioè non finisce come in genere, no? Viene pensato che finisca il pozzo in una melma oscura, il pozzo è un richiamo del cielo, ci porta, è uno specchio del cielo, quindi in fondo al pozzo si può vedere appunto un chiarore, una azzurrità che appunto ci può fare sperare, senza, diciamo, non si può mai prescindere dal paradiso, ci dice Dante, no? Noi possiamo andare all'inferno.
Stavo per domandarti appunto se anche c'era una suggestione del pensiero dantesco che voi avete così tanto percorso negli anni scorsi, e che effettivamente dà sempre, no, una speranza.
Sì, è quasi impossibile per noi ormai prescinderne, visto che io e Marco siamo legati alla commedia fin dagli anni del liceo, e poi ultimamente, insomma, sono 6 anni e più che siamo proprio con Dante, diciamo tutti i giorni, tutte le notti, anche perché dovremmo fare Paradiso almeno quest'anno, no? Forse perché cominceremo in marzo, aprile a lavorare con i cittadini, con tutti questi centinaia e centinaia di cittadini, se è permesso. L'anno scorso non ci è stato permesso, abbiamo fatto un piccolo intervento, no? Di tutta una notte, leggendo il Paradiso ai giardini pubblici di Ravenna. Quest'anno speriamo proprio di poterlo realizzare come lo stiamo ideando.
È assolutamente necessario, il Paradiso non può certamente mancare, ma poi soprattutto i cittadini, penso, ormai abbiano ben compreso, no? E aderito come sempre ai vostri progetti, che prevedono anche degli stupefacenti effetti del coinvolgimento dei cittadini. Lo abbiamo visto qui a Milano con altri vostri progetti, lo si vede spesso con i progetti dedicati ai più giovani, insomma. Questa vostra
con la non scuola,
con la non scuola, che anche a Milano, insomma, esportate quando sì. è possibile, ma sì. una delle cose che certamente attendiamo molto è questo vostro paradiso. Ermanna, allora noi intanto ti ringraziamo tanto per essere stata con noi come sempre e averci un po' avvicinato a Madre, che come vi ricordo è in scena da stasera fino al 23 al Teatro Elfo Puccini. Quegli appuntamenti di cui parlavamo sono appuntamenti sì. che sono dedicati al vostro lavoro anche in senso più ampio. Mercoledì 19 gennaio, alla fine dello spettacolo, circa le 22:15, ci sarà un incontro a partire dal libro di Laura Mariani, Il teatro nel cinema, tre film di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, edito da Sossella. Sì. Ci saranno vari ospiti, Oliviero Pontedipino, Matteo Marelli.
Sì.
In collaborazione con Filmmaker, e il 20 gennaio alle 21 al Cinemino, che molti ascoltatori sì. già ben conoscono, si proietterà Fedeli d'amore, il film di Marco Martinelli di cui abbiamo già avuto più di una volta occasione di parlare. Ci sarà un'introduzione sì. di Luca Mosso, che dirige Filmmaker, e poi un dialogo fra te, Ermanna, e Cristina sì. Piccino del Manifesto, giusto?
Sì, è giustissimo, bravissima, molto chiara come sempre.
Ringrazio tanto come sempre grazie. Di essere stata con noi, e a stasera Madre, il poemetto scenico di Marco Martinelli con Ermanna Montanari, Stefano Ricci, Daniele Roccato, Elfo Puccini. A risentirci.
A presto.
A presto, ciao ciao.
More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing, I used to think things were so clear. I was so near to nowhere, I could feel everything in me. Pushing for certain, certain's a flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit, less complex, more complete. Less push, more flow, please let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs. Chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dive. She said stop worrying, man, stop panicking. Karma. Clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted, less convoluted. More stillness, more movement, more existence, less improvement. More decisions, less solutions, less inhibition, less confusion. More intuition, more connection, more nature, more protection. More abundance, more reflection, less instruction, more comprehension. More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go.
Let me let go. Flash from the past, what's so special? Ghetto in the universal. Rolling to the road that you came here for. Look at me, man, came here past four. Look at the pressure, look at the souls. Look at the freedom, look at the bones. Look at my scars, look at my bones. Look at my faults. More relief, more push, more new, more new. Left feels, understand how to un. And you taught me how to un, so I can't forget you. Traveling my rubber land, let the trunk rattle down. What's true to you, what's real? All the bodies from cars sitting on top of your car. We don't know in the bottom, let them know, no, no, no.
More pressure, more release, more belief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Less push, more flow, please let me let go.
Kay Tempest con tanto di dedica a Radio Popolare, More Pressure, con questo nuovo brano che con piacere, insomma, ospitiamo. Mandiamo in onda anche a Cult, e adesso invece idealmente andiamo a Torino Per l'esattezza, a San Pietro in Vincoli, in zona teatro, le cripte sotterranee dell'ex cimitero, dove nell'ambito di una stagione che si intitola Over the Rainbow, di Fertili Terreni Teatro, c'è un parte proprio quest'oggi, durerà fino al 20 gennaio, un progetto di realtà virtuale, o più esattamente di mixed media in virtual reality, che si intitola La Stanza. A Sterlizze è l'ideazione e tra le curatrici e le protagoniste c'è Alba Maria Porto, e noi le diamo il benvenuto, è collegata con noi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, piacere.
Allora, eccoci. Dunque, intanto ragioniamo un pochino su come è strutturato e nasce questo progetto, che è un progetto di un percorso che è partecipativo, interattivo, per valorizzare dei racconti di emancipazione femminile, giusto?
Sì, esattamente. Il progetto nasce proprio dal ritrovamento di un documento, di un diario, il diario del coordinamento femminista di Enna del 75, appartenente in questo caso a mia madre, e appunto dopo averlo ritrovato e averlo condiviso con i miei compagni di viaggio di Sterlizze, abbiamo deciso insomma di valorizzare questo patrimonio e di iniziare diciamo un progetto che ha diversi esiti, che sono appunto la scrittura di una drammaturgia originale, uno spettacolo teatrale e un'installazione in virtual reality, in cui in qualche modo lo spettatore, il fruitore, potrà immedesimarsi, no, nella vicenda raccontata, facendo un'esperienza completamente diversa. In questo caso il visitatore sarà una bambina, quindi si immergerà nei panni di una bambina di 10 anni che, entrando nella stanza della madre, una stanza assolutamente arredata anni 90, scoprirà insomma parte della storia della madre, del passato della madre, quindi le lotte femministe, il rapporto con i nonni, il diario e tutta una serie di documenti. A Sterlizze lavora la tastiera del telefono si è accesa. A Sterlizze lavora per la valorizzazione del patrimonio archivistico. Questo è il secondo lavoro che facciamo a partire da materiale d'archivio, da documenti. Il primo è stato insieme all'archivio di Pieve Santo Stefano, archivio diaristico nazionale, e adesso appunto a partire da un patrimonio archivistico privato. Il progetto vede la collaborazione dei super ottimisti, di diversi archivi femminili, e appunto il sostegno di Acti Teatri Indipendenti e il contributo del bando TAP Torino Arti Performative. Il progetto è stato ideato da Sterlizze, che è composta da me, Alba Porto, Giulia Ottaviano e Mauro Bernardi, e insieme a Ximula abbiamo progettato e ideato appunto la realtà virtuale della stanza. E, un'esperienza sicuramente molto interattiva, in cui l'utente entrerà a diretto contatto con questi materiali d'archivio, che sono filmini, foto che si animano, insomma video di famiglia e scritti, e potrà insomma rivivere l'atmosfera di quegli anni, entrando insomma a spiare la vita di una donna.
Ecco, perché avete scelto il sistema, un sistema misto di mixed media in realtà virtuale, per raccontare questa storia in particolare? Cioè, perché era così importante che il visitatore, nei panni della bambina, entrasse in una stanza anni 90 per voi?
Per noi era importante perché appunto ci dava l'occasione insomma di ricostruire in maniera abbastanza attinente appunto quell'atmosfera lì. In realtà come dire, abbiamo spaziato con la fantasia nel testo teatrale che abbiamo scritto. La protagonista ha 30 anni e ritrova questo diario appartenente alla madre. In questo caso abbiamo voluto voluto immaginare la protagonista Vera all'età di 10 anni, e quindi come dire, abbiamo dato il via a diverse diversi esiti, insomma, di uno stesso percorso, come se fotografassimo, no, diversi momenti della vita di questa donna attraverso appunto il media della virtual reality tutti i contributi che poi ci sono, perché all'interno della virtual reality poi c'è appunto la recitazione, c'è la possibilità di ascoltare musica, di guardare un montaggio video di filmini d'archivio, filmini di famiglia. Quindi insomma abbiamo deciso di regalare in qualche modo all'utente una visione quanto più ricca, complessa, e insomma in modo da fargli fare un'esperienza.
Fargli fare un'esperienza e non soltanto avere una visione passiva, diciamo così, di
esatto,
materiali.
In modo che... Esatto, che potesse interagire con questi, che potesse interagire e fruirne proprio da vicino, che non
più,
che non so,
più individuale o se vogliamo
più attiva. Anche più attiva.
Diamo apriamo uno spiraglio, ci faccia un esempio di quello che scopre il visitatore di queste donne. Parliamo, come ricordiamo, di un archivio privato, no? Cioè di un collettivo femminista siciliano. Quindi ci dia una piccola fotografia di una delle cose che potremmo scoprire venendo a fare questa esperienza.
Beh, sicuramente potreste scoprire il diario e potrete leggerlo proprio.
Ma cosa
lì,
c'è dentro?
Dal vivo. Nel diario ci sono i verbali delle riunioni del collettivo femminista che
e
si riuniva.
Un certo linguaggio, immagino.
Certo, facendo un percorso di autocoscienza negli anni 70 in una provincia dell'entroterra siciliano.
Quindi, cosa non facile. Già non era facile.
E si affrontano in altre temi
parti
che io e insomma i miei compagni di lavoro abbiamo riscontrato essere assolutamente attuali ancora oggi, tematiche insomma che per le donne sono assolutamente rilevanti ieri come oggi, e quindi da qui il desiderio e l'importanza, no, di ridare luce a questo documento per riconnetterci con la storia delle donne che hanno costruito il nostro presente e capirne fondamentalmente il valore, capire che siamo il frutto insomma di un unico filo che va ancora tirato e teso affinché insomma i diritti delle donne possano,
insomma, forse possano dovremmo ricominciare anche coi collettivi in
esatto,
qualcosa di non particolarmente come dire, popolare nella contemporaneità, molto individualista, ma tutto sommato c'è ancora del lavoro da fare. Ecco, anzi, parecchio. Grazie. Allora, ricordiamo che La Stanza, questo progetto che si svolge nelle cripte sotterranee dell'ex cimitero dello spazio San Pietro in Vincoli, zona teatro di Torino, di cui non abbiamo detto nulla, diciamo due parole di questo spazio molto suggestivo.
Sì, insomma, lo spazio di San Pietro in Vincoli è un ex cimitero in cui risiedono diverse adesso compagnie teatrali e che ospita la stagione di Fertili Terreni Teatro, che è una stagione che in realtà si disloca in tre spazi del territorio torinese diversi. Lo spazio è molto suggestivo appunto per quello che rappresenta, è patrimonio diciamo culturale, e all'interno, come dire, nei sotterranei vi sono queste cripte estremamente suggestive in cui lo spettatore uno alla volta, uno per volta, potrà fruire dell'esperienza. L'esperienza sarà appunto da oggi, dal 18 di gennaio, a partire dalle 15 fino alle 21, e poi da domani fino al 23 gennaio, dalle 17 alle 23, su prenotazione alla biglietteria di Fertili Terreni Teatro.
fertiliterreniteatro.com il sito per avere tutti i dettagli, soprattutto se non siete di Torino e desiderate insomma andare a vedere questo progetto. Grazie davvero, grazie per averci raccontato questo che certamente è un'idea e un percorso di grande originalità per tutti i motivi che vi abbiamo detto, e quindi buon debutto del progetto ad Alba Maria Porto e a tutte le Asterlizze. A risentirci, a presto.
Grazie, grazie, a presto, a presto.
E allora noi siamo arrivati alla fine della puntata di Cult di quest'oggi, vi lasciamo con Niloufer Najania con Stabilize, un brano anche questo di nostra recente visibilità attraverso la nostra library. Subito dopo le notizie di Radio Popolare delle 12.30, noi torniamo domani alle 11.30 con Cult, cercateci sulla app o sul sito di Radio Popolare in podcast, scriveteci a cult@radiopopolare.it. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci. Cause I'm not waiting.